I Giochi dell'Armonia presenta
Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Primo incontro. La misericordia nelle scritture.
Un caro saluto da Monia Parente, bentrovati al primo appuntamento di questo nuovo ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha voluto dedicare alle opere di misericordia spirituale. La prima trasmissione, come avete sentito dalla nostra sigla, è una trasmissione introduttiva. Lascio il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Per poter entrare nella meraviglia delle opere di misericordia spirituale, la loro bellezza, e anche viverle come un percorso che ci possa far crescere sotto molti punti di vista, noi dobbiamo prima partire da che cosa è la misericordia. Noi crediamo di sapere che cosa è questo termine, cosa indica, cosa ingloba. Ma come al solito, come è sempre, abbiamo tanti fraintendimenti, tante scorciatoie, tante piccole superficialità per cui non ci rendiamo conto un pochino di quale grandezza, quale bellezza è nascosta in questa realtà. Se quindi vorremmo arrivare alle opere della misericordia, dobbiamo capire la misericordia in sé e allora logicamente andiamo alla matrice della nostra fede, la rivelazione, lì dove riceviamo la realtà della nostra fede, dove la nostra fede si alimenta, è una sorgente fondamentale insieme alla liturgia, alla tradizione della Chiesa. E nella scrittura noi abbiamo la misericordia che permea un po' tutto il percorso, l'avventura biblica. Allora, che cos'è la misericordia nella scrittura? Noi dobbiamo partire da una serie di fraintendimenti. Noi normalmente crediamo che la misericordia sia uno stato sentimentale, emozionale, interiore di chi la prova e che questo stato è fondamentalmente riferibile alla povertà altrui. È un sentimento di pietà, di misericordia, di perdono, di accoglienza che si rivolge all'altro quando l'altro è bisognoso o quando l'altro è nell'errore, è nel momento della povertà umana. Ecco, questa visione è molto incompleta e ci dà delle linee molto insufficienti per capire la misericordia. Allora, da dove possiamo partire? Nella scrittura, per esempio, dobbiamo trovare quali sono i termini fondamentali in cui questo modo di essere si esprime. Allora, un testo imprescindibile è al capitolo 34 del libro dell'Esodo, dove il Signore proclama il suo proprio nome con una abbondanza di attributi inaudita fino a quel momento nella scrittura. Ovvero sia, Mosè è l'uomo che ha avuto la rivelazione del nome di Dio e sulla base di questa rivelazione ha portato avanti un'opera straordinaria che è stata l'opera della liberazione del popolo dall'Egitto. Sono arrivati ai piedi del Sinai dopo l'apertura del Mar Rosso, il cammino nel deserto, ed è stata stipulata un'alleanza. Questa alleanza viene subito rotta, viene subito tradita dal popolo. Allora bisogna subito ripristinare lo stato dei rapporti fra Dio e il popolo. E quindi vengono forgiate delle nuove tavole di pietra con le 10 parole dell'alleanza fra Dio e il popolo, e il Signore passa davanti al popolo e davanti a Mosè proclamando il suo nome, perché dal suo nome deriva la potenza di fare nuove le cose e ristabilire ciò che era rotto. Il testo recita: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione ed il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Ecco, questi due versetti, versetto sesto e settimo del capitolo 34, vanno assimilati, un po' per capire come la scrittura intende la misericordia di Dio. Innanzitutto, appunto, il Signore, per definire se stesso, si definisce misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà. E questa è la vera definizione. Vediamo un pochino. In questo testo capiamo che fra la misericordia di Dio, la pietà di Dio, la grazia e la fedeltà di Dio e Dio stesso e la sua identità c'è perfetta coincidenza. Cioè Dio non è misericordioso qualche volta, quando serve. La sua natura è la misericordia. Quindi dobbiamo un po' capire, anche perché dobbiamo capire perché quelle espressioni poi di seguito che parlano di punire, castigare, perché? Che c'entrano con la misericordia? Bene, vediamo un pochino. I due termini fondamentali che compaiono in questo testo sono i termini che ci accompagneranno un pochino in tutto l'Antico Testamento e sono quelli che danno, come dire, la chiave anche per intendere gli altri termini. Qui ce n'è più di due, ma due sono quelli importanti. Un termine è quello che appunto viene tradotto come misericordioso in questa traduzione. Il termine in questione è, in ebraico suona chesed. Allora, è il più usato dei termini per tradurre, per comunicare l'amore di Dio. L'amore di Dio, la sua tenerezza, la sua postura di fronte all'uomo è chesed. Allora, che cosa è la chesed? La capiamo da come viene usata. Allora, questa misericordia, per esempio, compare in un salmo, il Salmo 136, in espressioni che sono molto interessanti perché di fatto coprono una gamma di cose che a noi non corrisponderebbero esattamente alla misericordia. Allora, questo salmo ripete una quantità incredibile di volte, 26 volte, la stessa frase: perché eterna è la sua misericordia. O nelle traduzioni è posto anche come perché eterno è il suo amore, infatti sono sinonimi. Allora, qual è il punto? Che dice una serie di cose che Dio fa perché eterna è la sua misericordia, fa questo perché eterna è la sua misericordia. Allora, cosa troviamo? Troviamo che, per esempio, al versetto primo dice: lodate il Signore perché eterna è la sua misericordia, lodate il Dio degli dèi, lodate il Signore dei signori, egli ha compiuto meraviglie, ha creato i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia, ha stabilito la terra sulle acque, perché eterna è la sua misericordia. Questi sono i versetti 5, 6 e seguenti. Ha fatto i grandi luminari. Allora, ha creato il mondo per misericordia. Già questa cosa non ci quadra, perché se la misericordia è una risposta al peccato dell'uomo, la creazione ancora non aveva visto questa inventiva umana. Allora, la misericordia quindi viene messa a contatto con la creazione. Ma se noi andiamo a vedere più avanti, per esempio versetti 10 e 12, percosse l'Egitto nei suoi primogeniti perché eterna è la sua misericordia, da loro liberò Israele perché eterna è la sua misericordia. Allora, nella redenzione lui stava esercitando il suo amore misericordioso. Qui lo capiamo un pochino di più, perché di fatto c'è questa esperienza della liberazione dall'oppressione, anche in maniera remota questa immagine anche dell'oppressione del peccato, dell'oppressione del male che l'uomo può patire, e Dio lo libera perché è eterna la sua misericordia. Ma se andiamo ancora avanti con questo salmo, noi scopriamo che alla fine egli dà il cibo ad ogni vivente perché è eterna la sua misericordia. E cioè Dio opera oggi secondo misericordia, ha creato il mondo secondo misericordia e redime il suo popolo secondo misericordia. Allora, di che cosa parliamo? Se tocchiamo la creazione, la redenzione, la provvidenza, Dio sta sempre operando nella misericordia. Ogni suo atto è la misericordia perché la misericordia è la sua natura. E di che cosa stiamo parlando? Ecco, se noi vogliamo un po' capire questo termine, che compare dappertutto, è una tenerezza di Dio che però si esplicita nella fedeltà e nella operatività. Cioè, quando Dio sfodera la sua chesed, la sua misericordia, sta facendo qualcosa con noi, non sta provando un sentimento, se ci è consentito questo antropomorfismo. Ovvero sia, è una tenerezza fedele, operativa, che governa, che porta avanti, che crea, che guida la storia. È la sua premura per l'uomo che è collegata alla fedeltà che lui è e che lui ha verso di noi. Questo termine, quindi, ci pone davanti a un padre che non ci abbandona, un padre che è misericordioso qualunque cosa faccia con noi. E quindi iniziamo a capire anche quando ci corregge, anche quando ci dice dei no, anche quando ci rimprovera, si sta occupando di noi. Allora, l'amore qui, la misericordia di Dio, appare evidentemente come un dato operativo, non sentimentale, che impatta sui fatti, non che resta alla vita di chi è misericordioso, ma cambia la vita di chi è oggetto della misericordia. Dopo aver visto questo aspetto paterno della misericordia, ecco che noi scopriremo che l'altro termine, che è meno usato di quello che abbiamo appena spiegato, ma comunque fondamentale e comunque sicuramente il secondo nell'uso della scrittura di spiegare il cuore di Dio e il suo amore, è un termine che viene dal verbo raham e indica viscera, utero. È un tipo di amore che è collegato alla capacità di generare, alla capacità di ricreare. Siamo quindi passati da un aspetto tipicamente virile, paterno, di quella tenerezza virile che è l'amore maschile, a un termine tipicamente materno-femminile, dove quello che appare è la capacità di generare la vita. Infatti, il termine ebraico fa riferimento, secondo alcuni testi, genericamente alle viscere, ma se andiamo a vedere proprio la natura del termine, è una viscera ben precisa, l'utero femminile. Se noi pensiamo alla parola misericordia, nel latino è collegata al termine cuore, cardiaco, misericordia. Ecco, allora, nella nostra concezione di amore misericordioso, noi abbiamo questo collegamento a questo organo, l'organo che pulsa, che batte, che nell'emozione accelera, nello spavento si ferma, o abbiamo la sensazione che faccia questa cosa qui. Qual è il punto? Che noi intendiamo quindi l'amore come collegato a uno stato interiore di colui che ama. Invece, questo termine in ebraico fa riferimento all'unico organo umano che sia capace di gestare la vita. E quindi è quell'organo che è riferito completamente alla vita di qualcun altro. È quell'organo che si occupa in quella cura tutta specifica femminile, irripetibile, del tratto splendido dell'essere femminile, che è la capacità di custodire la vita, di alimentarla, di prendersene cura, di coccolarla, questa cosa per cui è normale che nella storia le donne hanno sempre ucciso molto meno degli uomini. L'uomo può concepire di uccidere per la donna è sempre difficilissimo, a parte la terrificante piaga odierna dell'aborto che apre un capitolo inaudito nella storia dell'umanità. Chiudendo questa parentesi, il punto è che noi abbiamo a che fare con un aspetto che è quello di generare la vita. L'amore di Dio è viscerale, ma non nel senso di essere irruento o troppo riferibile a se stesso, alle sue emozioni, troppo emotivo. No, è viscerale nel senso che usa ciò che nelle viscere genera l'altro. Allora, l'amore, quindi, non è, in questa accezione, altro che ciò che fa rinascere l'altro. La misericordia non è quel tipo di realtà che ha come centro lo stato d'animo di chi ama, ha come centro la vita di chi è amato. L'amore è un'opera. L'amore fa il bene dell'amato. L'amore, con paterna forza e materna tenerezza, si prende cura dell'altro, provvedendo, generando, dando nuove prospettive, dando nuove possibilità. L'amore infatti corregge, e testi, per esempio, del Deuteronomio al capitolo 8, come un padre corregge i suoi figli, così io correggo te. Per questo capiamo come mai, quando Dio nel capitolo 34 dell'Esodo si rivela, e rivela il suo amore, rivela un amore che non ci lascia a noi stessi, rivela un amore che ci porta a essere curati da Lui, corretti da Lui. È molto interessante infatti notare che se andiamo a vedere il canto della Beata Vergine Maria, il cosiddetto Magnificat appunto, è un canto dell'opera di Dio, del suo braccio sfoderato e di come opera. Questo testo è un testo che ci porta a aver contatto con la misericordia di Dio che effettivamente include il testo. A un momento appunto Maria parla con Elisabetta e canta: il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, la mia anima esulta perché ha guardato l'umiltà della sua serva, e parla di quello che ha fatto, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. E al versetto 50 del capitolo 1 di Luca dice: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. È interessante che spiegherà un po' di cose, come questa misericordia si estende, e al versetto 54 dirà: ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia. Allora la misericordia include questo testo. All'inizio e alla fine viene citata per spiegare che la misericordia di Dio è questa opera che ha uno stile. Quale? Beh, la Beata Vergine Maria dirà: ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili. Allora la misericordia è quella che rovescia i potenti dei troni? È quella che disperde i superbi nei pensieri del loro cuore? La misericordia di Dio è quella che è all'opera per consolarci quando ne abbiamo bisogno e per schiaffeggiarci quando ne abbiamo bisogno, per correggerci, per prendersi cura di noi. Chi è che ci vuole veramente bene? Colui che ci avalla sempre o colui che ci sa contestare? Chi è un vero buon padre? Quello che sa, senza esasperare, correggere però i propri figlioli e portarli al loro bene? O quello che gli concede tutto? Ricordiamo la nostra avventura pastorale, una volta in cui, parlando con degli adolescenti, parlavamo delle tentazioni di Cristo e si parlava del fatto che nelle tentazioni uno pretende, nella tentazione del pinnacolo del tempio, pretende che Dio vada ai nostri tempi, no? Che faccia sempre quello che gli chiediamo. E non potrò mai dimenticare di una ragazza di 14 anni che alla domanda cosa penseresti se tuo padre facesse sempre tutto quello che gli chiedi? Lei è stata un momento zitta e poi mi rispose che non mi vuole più bene. Aveva ragione questa ragazza. Chi ti vuole bene ti dice di no. Chi ti vuole bene ti contesta. Chi ti vuole bene ti corregge. Logicamente non fa solo questo, ma sa farlo quando c'è bisogno. La misericordia di Dio è la cura della nostra vita. La misericordia è la cura di qualcun altro. La misericordia è il bene di qualcun altro. La misericordia impone che uno sappia con fedeltà e con tenerezza ottenere il bene per l'altro, portare l'altro al suo aspetto più bello, portare al bene le persone, guidarle. Chi mi sa dire cose belle forse non mi serve a molto, chi mi sa far fare cose belle mi è veramente utile. Allora noi, affrontando il tema della misericordia, siamo di fronte a qualcosa che non è un sentimento, è un atto, è un'opera, è una sapienza, è una cura, è una santa apprensione per l'altro che non molla finché non ha portato l'altro al risultato. È saper insegnare, è saper accogliere, è saper ascoltare, è saper gridare se c'è bisogno di gridare, è saper dire di no oppure di sì, dipende da quello che c'è bisogno di fare. Ma la misericordia ha l'altro al suo centro. Il centro dell'amore è l'amato, non l'amante. Se resta l'amante è narcisismo. Se resta l'amante è estetica. La misericordia di Dio è operativa nella nostra storia. Dio ci ama correggendoci quando ne abbiamo bisogno, consolandoci quando ne abbiamo bisogno, avallandoci se ne abbiamo bisogno e mettendoci davanti dei muri se ne abbiamo bisogno. La misericordia di Dio è all'opera sempre.
Grazie a Don Fabio Rosini, non mi resta che ricordarvi che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile, come tutti i nostri programmi, sul sito radiovaticana.va/105 nella sezione I Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Primo incontro. La misericordia nelle scritture. Realizzazione di Monia Parente.